La fatturazione elettronica di Aruba è arrivata. Aruba ti offre una soluzione completa, conveniente e a norma. La fatturazione elettronica di Aruba è così semplice che non serve altro. Scoprila su aruba.it.
Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia.
Carige, salvataggio di Stato con polemiche, Salvini, tutelati risparmiatori, Renzi dice smentiti, 5 anni di insulti contro di noi. Gilet gialli, Parigi dura con Roma, serve rispetto, pensino al benessere degli italiani. Salgono a 23 gli indagati per la morte dell'ultra a Milano, resta aperta la discussione su eventuali nuove norme. Siria, Erdogan, stabilizzare il paese anche con i curdi, passo indietro americano sul ritiro. 4 clochard morti a Roma in 10 giorni, l'ultima vittima ieri per le fiamme partite da un braciere. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il numero è il solito, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24, dalla quale andiamo anche in diretta video, dunque come sempre se volete ci potete vedere, o potete fare anche sulla pagina di Effetto Giorno, potete commentare durante la diretta, insomma avete parecchi modi per intervenire. Dall'altra parte del vetro Paolo Corleone in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione. Iniziamo dunque dal salvataggio di Carige, con una giornata che tra l'altro vede anche l'incontro tra i commissari e i sindacati e una discreta dose di polemiche politiche. Sentiamo.
Ridurre i crediti deteriorati, attivare la garanzia statale sulle future emissioni di obbligazioni, ridefinire le condizioni del prestito sottoscritto con il sistema bancario. Questi gli obiettivi dei commissari di Carige dopo il decreto, approvato ieri sera e già ribattezzato primo salvabanche dell'esecutivo giallo-verde. Il governo ha fatto bene, ha messo al riparo famiglie e correntisti, ma Matteo Salvini e Luigi Di Maio si devono vergognare, così Matteo Renzi.
Si devono vergognare per le offese e per gli insulti. Hanno truffato gli italiani raccontando storie non vere su di noi.
Siamo intervenuti a difesa dei risparmiatori, replica Salvini, mentre è in corso l'incontro con i sindacati sul futuro dei 4.200 dipendenti dell'Istituto Ligure. L'intervento del governo serve a tranquillizzare il mercato, commenta il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni. Le priorità restano infatti l'aumento di capitale e la ricerca di un partner. Piano B, la garanzia di Stato sui bond, come 2 anni fa con Veneto Banca e Popolare Vicenza. Piano C, la ricapitalizzazione pubblica sulla falsariga del Monte dei Paschi di Siena. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sempre sul fronte politico resta in primo piano l'apertura dei 2 vicepremier italiani al movimento dei gilet gialli, apertura che genera una risposta piuttosto dura anche oggi da Parigi. Sentiamo la nostra Elisabetta Fiorito in diretta, buongiorno.
Sì Simone, allora si inasprisce lo scontro con Parigi per il sostegno ai gilet gialli da parte del Movimento 5 Stelle. Il vicepremier Luigi Di Maio replica le critiche della ministra francese per gli affari europei Nathalie Loiseau, che aveva invitato Salvini e lo stesso Di Maio a fare pulizia in casa loro. Forse si dimentica di quando il suo presidente Macron, dice Di Maio, parlando del nostro governo, ci aveva paragonato alla lebbra. Il popolo francese chiede il cambiamento, prosegue Di Maio, e la Francia deve smetterla di impoverire l'Africa con politiche colonialiste. Ma l'entusiasmo di Di Maio si scontra anche con l'Unione Europea. Da Bruxelles non si fanno commenti. La Commissione, però, viene sottolineato dal portavoce del presidente Juncker, sostiene il presidente Macron e le autorità francesi che hanno la nostra fiducia per mettere in opera il programma per cui il presidente è stato eletto. E da Parigi arriva poi un'ulteriore risposta della ministra Loiseau. Parleremo con il ministro degli esteri Moavero sulla questione del sostegno del vicepremier Di Maio ai gilet gialli. Ma l'endorsement dei 5 Stelle non è totalmente sostenuto da Salvini, che dice no a chi è violento e che di fatto sottolinea alla distanza tra Lega e Movimento 5 Stelle in vista della campagna per le europee. A te Simone.
E grazie ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento, e veniamo ad altra questione che ha a che fare con i rapporti politici anche all'interno dell'Unione Europea, la vicenda di Sea-Watch e CIA e le 2 navi delle ONG ferme da settimane in mare in attesa di un porto sicuro. La distribuzione dei migranti è anche al centro appunto delle trattative in Europa. Sentiamo.
Hanno iniziato a rifiutare il cibo in segno di protesta alcuni dei 49 migranti a bordo delle navi di Sea-Watch e Sea-Eye che da 17 giorni chiedono ai paesi europei di attraccare. Nel frattempo, gli ambasciatori dei 28 stanno mettendo a punto un'ipotesi, secondo la quale una decina di paesi, fra cui l'Italia, la Germania, la Francia, il Portogallo, l'Olanda, il Lussemburgo e la Romania, si sono detti disponibili ad accogliere i migranti, a patto che Malta apra i suoi porti per lo sbarco. Ma la soluzione ancora non c'è. E l'impasse resta, visto che La Valletta chiede che oltre ai 49 siano ridistribuiti nei paesi europei anche gli altri 249 profughi salvati proprio da Malta nei giorni scorsi. Sarebbe legittimo pensare che di tutto questo si parli oggi a Bruxelles al Consiglio Affari Europei. E invece non è così, come spiega il ministro degli esteri Enzo Moavero Milanesi.
Non è prevista nell'ordine del giorno. Oggi abbiamo soprattutto il quadro di bilancio, il programma della presidenza rumena, queste questioni qui. Può darsi che venga evocata, ma non è detto che se ne debba discutere.
Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ed è su Malta che si concentra l'attenzione, a questa è dedicata l'analisi del martedì del nostro Daniele Biacchessi. Sentiamo.
A Malta, la piccola isola del Mediterraneo, si sta consumando una vera e propria guerra umanitaria tra stati sovrani. L'emergenza è ormai scattata sulle navi delle ONG, Sea-Watch e Sea-Eye, ma quello che sta accadendo oggi era già scritto nella vicenda della nave 18 nell'estate 2018. Dal provvedimento del Tribunale dei Ministri, il presidente estensore Fabio Pilato, i cui contenuti sono stati diffusi proprio in queste ore, emerge il duro botta e risposta tra Italia e Malta per di soccorso dei migranti, tra cui molte donne e numerosi bambini. Qui è guerra con Malta. Si lascia scappare in uno degli interminabili scambi audio e WhatsApp un dirigente della Guardia Costiera. È una frase finita anche nelle 60 pagine del documento dove il presidente del Tribunale dei Ministri compie una lunga disamina giuridica dell'episodio che la scorsa estate aveva creato numerose polemiche politiche. L'inchiesta, lo ricordiamo, era stata avviata dal procuratore di Agrigento Luigi Pataro, che aveva indagato Matteo Salvini per sequestro aggravato di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. Poi gli ultimi tre reati erano decaduti e restava solo il sequestro aggravato di persona. Gli atti erano così stati mandati alla Procura di Palermo, che li aveva poi girati per il giudizio definitivo al Tribunale dei Ministri, ma prima dei 90 giorni previsti il Tribunale dei Ministri a sorpresa si è spogliato del fascicolo inviandolo ai colleghi di Catania, così la era passata da Palermo a Catania, dove il Tribunale dei Ministri sta ancora lavorando proprio sul fascicolo.
Così dunque l'analisi del nostro Daniele Biacchessi. Noi adesso spostiamoci in Siria, dove dopo l'annuncio di ritiro l'amministrazione Trump fa una parziale marcia indietro, ma sul tema, sul piano per il futuro del paese, interviene anche la Turchia.
Oltre 30 miliziani curdi sono stati uccisi dall'ISIS nell'est della Siria, ad Abu Kamal, dove resiste l'offensiva delle forze curde siriane sostenute dagli Stati Uniti, a riportare la notizia all'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Di curdi impegnati in Siria nella lotta all'ISIS ha parlato in un'intervista al New York Times anche il premier turco Erdogan e ha detto di voler creare una forza di stabilizzazione con combattenti provenienti da tutta la società siriana, inclusi i curdi siriani, e assicurare adeguate rappresentanza politica a tutte le comunità, compresa quella curda. Il ruolo della Turchia sarà determinante quando le truppe americane avranno lasciato la Siria, ha ribadito anche il segretario di Stato americano Mike Pompeo, un ritiro che appare sempre più lontano, nonostante i proclami su Twitter di Trump, che il 19 dicembre scorso disse di voler far tornare a casa tutti i soldati americani nel giro di un mese, dichiarazioni molto criticate che erano state la causa delle dimissioni del segretario della difesa Jim Mattis. Domenica però il consigliere di Trump per la sicurezza nazionale John Bolton ha ridisegnato il ritiro dalla Siria, stabilendo che i militari resteranno in territorio siriano fino a che lo Stato islamico non sarà sconfitto e fino a che la Turchia non darà sufficienti garanzie che non attaccherà i curdi, condizioni che per essere soddisfatte richiederanno molto più che un mese. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca italiana: sono saliti al momento a 23 gli indagati per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra gli ultras interisti napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Berardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario, contestata a tutti i 23 gli identificati, è un passaggio tecnico, spiegano in procura per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo, sulla seconda auto bloccata a Napoli sarebbero state riscontrate ammaccature, da verificare se queste ammaccature sono compatibili appunto con l'investimento di Berardinelli. Di tifo violento torneremo a parlare più avanti nel corso di Effetto Giorno, così come parleremo anche di quello che è successo a Roma, un quarto clochard morto in pochi giorni.
A Roma è la quarta vittima senza fissa dimora nel giro di pochi giorni. Questa volta è accaduto sulle sponde del Tevere, a perdere la vita un senza tetto il cui corpo è stato trovato carbonizzato dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme divampate all'alba dal suo giaciglio di fortuna. Da accertare ancora le cause del rogo. All'alba di ieri, in Corso d'Italia, sempre in pieno centro, un'auto pirata aveva invece falciato e ucciso Nereo, un senza tetto molto conosciuto in zona. Sono ancora in corso le indagini per rintracciare l'automobilista che lo ha investito senza prestare soccorso. Il 4 gennaio un altro clochard è stato trovato morto sempre sulle sponde del Tevere, stroncato dall'ondata di gelo che ha colpito la capitale. Il 2 gennaio invece aveva perso la vita a causa del freddo Beniamino, un polacco di 50 anni. Il corpo era su una panchina di Piazza Lotto a Tormarancia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
Restiamo nell'area, andiamo alle porte di Roma, dove si registra un nuovo caso di maltrattamenti in un asilo. Le indagini erano partite dopo la denuncia di alcuni genitori. Sentiamo.
Sono quattro le persone arrestate dai carabinieri di Velletri alle porte di Roma. Ai domiciliari, tre maestre ed una collaboratrice scolastica di un asilo dell'area dei Castelli Romani. Sono ritenute responsabili di maltrattamenti su bambini da 3 a 5 anni, che avrebbero subito da loro strattonamenti, colpi alla testa ed insulti. Decisive le prove raccolte grazie alle intercettazioni ambientali e riprese video che avrebbero permesso di constatare diversi episodi di violenza. Nel provvedimento giudiziario notificato questa mattina, il giudice per le indagini preliminari descrive un grave quadro indiziario nei confronti delle quattro donne, responsabili di condotte di sopraffazione sistematica, si legge. La Camera ha già dato il via libera alle telecamere negli asili. Si attende ora l'esame del Senato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Agricoltori della Coldiretti in piazza a Roma per denunciare l'assenza di misure in favore dell'olivicoltura nella legge di stabilità. Mentre crolla la produzione nazionale, dicono da Coldiretti, aumentano gli arrivi dall'estero, in particolare dalla Tunisia. Non concorda Maria Rosario Pupo D'Andrea, che è ricercatrice del Centro Politiche e Bioeconomia del CREA. Che cos'è il CREA? È il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, che fa parte del Ministero delle Politiche Agricole, quindi questi sono dati ufficiali. Sentiamo l'intervista realizzata da Laura Bettini.
Io mi sento di poter dire che i dati degli ultimi due anni, 2016 e 2017, in realtà sono piuttosto tranquillizzanti, perché le importazioni complessive di olio vergine dalla Tunisia si sono addirittura mantenute al di sotto della media degli ultimi 15 anni.
Allora, quali sono secondo lei i problemi principali di questo comparto?
In primo luogo la necessità di ammodernare una parte degli oliveti per consentire competere non tanto sulla quantità rispetto ai nostri principali competitor, cioè la Spagna, che ormai hanno livelli quasi inarrivabili, ma soprattutto per permettere di avere una produzione stabile nel tempo e mantenere la qualità della nostra produzione, che è comunque riconosciuta sul mercato mondiale. Quindi aiutare i nostri olivicoltori a avere una produzione stabile, fare massa critica.
Sì, certo, una massa critica con cui affrontare il mercato, ma poi c'è anche la questione Xylella.
Sì, certo, la xylella è un problema nazionale, visto che la Puglia è il principale serbatoio della produzione olivicola nazionale, quindi è un problema che va affrontato con gli interventi che i ricercatori e tutto il mondo della ricerca ha in qualche modo individuato per evitare che questo batterio si propaghi e varchi i confini della Puglia.
Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo. Qualche ascoltatore già ci scrive: telecamere in tutte le scuole, esattamente questo di cui parleremo tra poco, dopo il nuovo caso a Velletri di maltrattamenti appunto in una scuola materna. C'è una proposta di legge che giace in Parlamento, ha passato l'esame della Camera, dovrà arrivare in Senato proprio che per prevedere appunto l'installazione delle telecamere nelle scuole. Non mancano su questo le voci contrarie, sono soprattutto quelle degli insegnanti, ma perplessità sono state sollevate anche dal garante della privacy. Ne parliamo tra un attimo. Traffico.
Effetto giorno.
Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di Carige, di questo salvataggio di Stato che potrebbe prospettarsi e che sta già suscitando ampie polemiche, dello scontro sui gilet gialli tra Parigi e Roma, degli indagati per la morte dell'ultra a Milano. Sulla violenza negli stadi torneremo tra poco, di Siria e poi la cronaca con quello che è successo a Velletri, sul quale torneremo tra poco, mentre invece andremo subito a un altro fatto di cronaca che è avvenuto a Roma, un clochard che ha perso la vita, ed è da qua che iniziamo il nostro giro d'Italia, un clochard che ha perso la vita nel rifugio di Fortuna sul Tevere, è morto carbonizzato, il fuoco sarebbe partito da un braciere, ma il punto è che il quarto senza tetto che perde la vita nel giro di pochi giorni nella capitale, uno di loro ha perso la vita in un incidente stradale, altri due sono morti di freddo. Si cerca di approntare un piano, lo sta cercando di approntare il comune, ma da quello che si raccoglie dalle associazioni che operano sul territorio, tra cui per esempio Sant'Egidio e tra cui la Croce Rossa, e noi siamo in linea con Paola Bernieri che ne è una volontaria ed è la delegata all'area sociale. Buongiorno Bernieri, benvenuta. Ci sente?
Vi sento.
Sì, perfetto, buongiorno. Buongiorno. Insomma, questo piano del comune non vi sembra che basti, che cosa prevede?
Il piano del Comune di Roma, il piano freddo del Comune di Roma prevede una serie di posti messi a disposizione per le persone senza dimora. I posti non sono mai sufficienti e non sono mai sufficienti perché noi calcoliamo su Roma circa 9.000 persone in strada. E da sempre il problema viene affrontato come emergenza e, come vediamo in questi giorni, le persone senza dimora emergono alla vista e agli onori delle cronache nel momento in cui perdono la vita durante l'inverno.
Ne calcolate 9.000 nella capitale?
Più o meno circa 9.000, ci sono delle stime che vanno tra i 7.000 e le 9.000 persone, è difficile avere un conto preciso. E sono moltissime sì. Ed è impossibile riuscire a seguirle tutte. Beh, puoi immaginare il senso di frustrazione per tutti i volontari che ogni notte escono alla ricerca delle persone senza dimora da poter aiutare, sì. Anche semplicemente con un tè caldo o con una coperta. E
è vero,
purtroppo non è sufficiente.
È vero Bernieri che in certi casi, i nostri ascoltatori lo sanno, ne abbiamo parlato trattando di altri temi in realtà, di questioni che hanno a che fare con il degrado e con ordinanze messe in atto da sindaci o da amministrazioni comunali, però è vero anche Bernieri che a volte queste persone non, come dire, vogliono essere aiutate magari da voi, da persone che gli portano il tè caldo, che gli portano una coperta, però insomma non sempre accetta il ricovero in qualche struttura quando ci sono delle situazioni di difficoltà. Come si può intervenire in questi casi? Ossia, le risorse di un'amministrazione comunale non sono infinite a tutti gli effetti, no? E quindi si può intervenire, ma si può intervenire fino a un certo punto.
E sull'emergenza si può intervenire fino a un certo punto. Le persone che rifiutano l'accoglienza sono comunque un numero marginale. Chiaramente tra le persone senza dimora noi abbiamo una numerosa popolazione di persone anche con problemi psichiatrici, che magari anche di fronte al freddo più intenso, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, decidono di non accettare un'accoglienza. e nella maggioranza dei casi le persone sono ben contente di poter avere un tetto sulla testa, soprattutto quando fa freddo, e il problema va affrontato a monte, perché andrebbero affrontate i problemi che portano le persone in strada. Le persone che hanno appunto grossi problemi psichiatrici e le cui famiglie non sono in grado di poterli seguire adeguatamente, tante persone con problemi di tossicodipendenza, persone che hanno perso il lavoro e che non, di conseguenza hanno finito per perdere anche la casa. Le ragioni per cui le persone finiscono in strada sono tante. E l'immagine del clochard, così l'immagine un po' romantica del clochard che sceglie la strada, riguarda un numero veramente marginale.
Sì, molto, molto, molto esiguo, ovviamente. Sì. Questo, allora, il suo ragionamento, Bernieri, è chiaro, è anche condivisibile in linea di massima. È vero, dall'altra parte, che un'operazione di questo genere richiede dei tempi lunghi, dei servizi sociali estremamente attenti e oggettivamente non è sempre facile trovarli, nemmeno nelle zone del nostro paese, come dire, nelle quali i servizi sociali effettivamente funzionano meglio. Quindi c'è una modalità di intervento, qualcosa da fare adesso per quelle persone che sono in strada.
Quelle persone chiaramente servono più posti di ricovero. In questo, nel momento in cui arriva il freddo, e siamo solo all'inizio, perché poi noi sappiamo, no, che i mesi più freddi sono poi gennaio e febbraio, talvolta anche marzo, e sono necessari più posti di ricovero, sicuramente. Chiaramente, ma da sempre le amministrazioni hanno affrontato il problema come emergenza, e secondo me sarebbe, come Croce Rossa, sarebbe necessario affrontare il problema con molto anticipo. Ma diciamo che è un problema che c'è sempre stato.
C'è sempre stato. Bisogna pensarci prima. Grazie.
Bisogna pensarci come emergenza.
Grazie Paola Bernieri, volontaria della Croce Rossa, delegata all'area sociale, volontaria della Croce Rossa di Roma, ovviamente delegata all'area sociale. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro, soprattutto di notte a questo punto. E saluto Anna Grazia Calabria, che è deputata di Forza Italia. Buongiorno Calabria, benvenuta.
Buongiorno a tutti voi.
Eccoci qua. Abbiamo un nuovo caso oggi di maltrattamenti all'interno di una scuola, avviene a Velletri, nelle vicinanze di Roma. Ci sono 3-4 persone arrestate, sono ovviamente anche indagate per maltrattamenti appunto su degli alunni. E si riapre il dibattito se mettere le telecamere nelle scuole. Qualche ascoltatore già ha iniziato a scriverci da quando abbiamo solo fatto sentire il servizio con la cronaca. Noi sappiamo che c'è una proposta di legge a sua firma, che è stata, se non sbaglio, discussa alla Camera e deve si è un po' intruppata in Senato, ovviamente perché c'è stata in mezzo la manovra, la legge di bilancio, insomma, è tutto quello che abbiamo raccontato sotto Natale, però insomma forse riprenderà il suo cammino. Come stanno andando le cose, Calabria?
Innanzitutto vi ringrazio per l'attenzione che è dedicata a questo tema che purtroppo investe la vita giorno dopo giorno di tantissime famiglie italiane. È vero, come ricordavate, che la legge è stata approvata alla Camera dei Deputati circa 2 mesi fa, è stata ben calendarizzata al Senato ed è in discussione. Credo che i lavori ricomincino proprio oggi in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Già nella scorsa legislatura la stessa legge era stata approvata alla Camera dei Deputati e poi si era arenata invece al Senato. Io auspico davvero che questa sia la volta buona per far sì che questa proposta di legge diventi legge dello Stato.
Che cosa prevede la sua proposta di legge, Calabria?
Allora, innanzitutto è stata un po' cambiata, diciamo, rispetto alla predisposizione iniziale del testo, perché abbiamo voluto innanzitutto contemperare diversi interessi in gioco. Le spiego subito che questa legge, che magari per molte persone dovrebbe avere un iter semplice, la chiara installazione di un sistema di videosorveglianza, per molti in realtà non è così semplice, perché è una legge che ha subito, purtroppo, dico io, molte critiche ingiustificate, perché purtroppo ci sono diversi interessi in gioco. Sì. Da una parte c'è quello della privacy dei lavoratori, che lei sa bene, in base all'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, legge 1970, dovrebbero essere vietate queste telecamere durante le ore di lavoro. Dall'altra parte c'è l'interesse a mantenere salda quell'alleanza educativa, quell'alleanza anche tra operatore sanitario e paziente durante appunto le ore di scuola o le ore di ricovero. Dall'altra parte c'è l'interesse della tutela del soggetto debole. Sì. Dico subito che il presupposto che noi abbiamo voluto portare avanti, l'interesse sì. preeminente che noi abbiamo voluto tutelare è stato proprio questo, cioè la sì. tutela del soggetto
sì, ma quindi,
debole.
Nella sostanza, in questa nuova formulazione, che cosa prevede la legge?
C'è la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, escluse le webcam, in modo tale che le immagini saranno criptate e conservate per 6 mesi all'interno di un server dedicato, in modo da garantire da una parte la sicurezza dei dati trattati, dall'altra parte la loro protezione e un accesso solo dopo querela, semplicemente per le forze dell'ordine. Cioè, voglio chiarire subito, nessun grande fratello, okay. Se l'ha detto anche chiaramente il garante della privacy che è venuto quando abbiamo esaminato il testo alla Camera dei Deputati nelle commissioni congiunte prima e undicesima.
Sì, lo riferivamo poco fa, il garante per la privacy ha sollevato qualche perplessità, insomma, sulla formulazione iniziale.
Però le dico subito che in realtà si è dimostrato molto favorevole all'impianto normativo così come l'abbiamo modificato in base appunto alle diverse anche forze politiche in campo, diversi interessi da bilanciare, e l'abbiamo fatto appunto con l'obiettivo che questa legge appunto venisse approvata, tant'è che alla Camera è stata approvata con una larghissima maggioranza.
Quindi
credo che anche al Senato accada lo stesso.
Sì, quindi per spiegare agli ascoltatori, non a queste riprese che verranno effettuate nel caso passasse la legge e mantenute per 6 mesi, posto che si decida, chi è il soggetto poi che deve decidere l'installazione delle telecamere? La scuola, la regione, il comune, le singole scuole?
Le scuole.
Nel caso che la scuola...
Nella legge noi abbiamo scritto che entro 12 mesi dall'entrata in vigore ci sarà un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative, eccetera, eccetera, perché c'è anche un aspetto molto preponderante in questa legge che riguarda la formazione del personale, perché è un aspetto che secondo noi era poco valutato, poco approfondito, invece in questo testo all'esame del Senato della Repubblica oggi c'è una grande attenzione all'idoneità professionale e comunque sia alla formazione in generale del personale addetto, sia nelle scuole che nelle strutture sanitarie socioassistenziali.
Sì, in quello che potremmo definire l'aspetto della prevenzione di fenomeni e di episodi di questo genere.
Proprio
così. Cioè, chiarissimo. Vogliamo dircelo chiaramente, ma quali scuole le installeranno poi le telecamere? Cioè, se è delegato a loro, se la scelta è delegata a loro, e comunque all'interno ci saranno presumibilmente dei sindacati, i professori o i maestri saranno presumibilmente contrari, come spesso avviene, c'è qualche ascoltatore fa l'insegnante che è d'accordo e ci scrive, altri dicono, la gran parte dice no ragazzi, un tipo di controllo che non ci piace, insomma sarà un po' difficile far sì che poi venga applicata.
Purtroppo io penso, io ragiono sia da genitore, sono madre, che da legislatore, io penso che di fronte a quello che come oggi ci appare dei media è un vero e proprio copione degli orrori, il caso di stamattina ai Castelli Romani ce lo dimostra, il nostro compito, quello del legislatore, non può essere quello dell'indignazione, non può essere tantomeno quello della solidarietà, ma deve essere quello della responsabilità. Quindi io non me la sono sentita come legislatore di voltare la testa dall'altra parte e ho deciso insieme a tanti colleghi che questa non è un'ordinaria battaglia politica, questo è un atto di responsabilità, è un atto di civiltà, soprattutto nei confronti di chi non può difendersi da solo. Ricordiamolo che molto spesso a denunciare sono le famiglie, perché i soggetti indifesi non sono in grado di farlo da soli, e a denunciare appunto sono le famiglie, sono tante le famiglie che oggi ci chiedono aiuto. E io lo dico che anche se un solo bambino, un solo anziano si può salvare da questi abusi, da questi maltrattamenti, questa è una legge giusta. E lo dico anche ai tanti maestri, ai tanti educatori che in questo momento si stanno opponendo a questa legge. Dico, mettetevi una mano sulla coscienza, perché se qualcuno è sicuramente in buona fede e ogni giorno, io guardi, voglio essere chiara anche su questo, sono convinta che la stragrande maggioranza
degli educatori compie
il proprio ruolo, la propria funzione con grande abnegazione, con grande amore nei confronti dei bambini e degli anziani. Però voglio dire, se proprio questo è il presupposto, non si avrà timore di avere delle telecamere a circuito chiuso, perché lo ripeto,
sì, è verificabile appunto solo, è verificabile solamente su querela, è verificabile solamente su querela.
Vogliamo dare uno strumento in più alle forze dell'ordine.
La ringrazio, grazie Anna Grazia Calabria,
grazie
deputata
voi,
di Forza Italia, per essere stata con noi. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, ci ritroviamo subito dopo e torneremo a parlare di violenza più che negli stadi, fuori dagli stadi. Il tema è quello delle trasferte collettive, dei treni speciali, insomma le parole del ministro dell'Interno di ieri, le decisioni che sono arrivate a questo osservatorio sull'ordine e la sicurezza, insomma decisioni, mica tante decisioni, le perplessità che tutto questo sta suscitando anche nel mondo del calcio. Ne parleremo con un sindacato di polizia, perché poi sono quelli che tutti i giorni mettono le mani in tutto questo, o meglio tutte le domeniche o i sabati o i lunedì, perché ormai sappiamo che il campionato, la giornata del campionato dura un po' per tra i 3 e i 4 giorni, che però insomma seguono queste cose tutti i giorni. A tra poco.
Effetto giorno.
Effetto giorno, i nostri titoli. Carige, salvataggio di Stato con polemiche. Salvini dice tutelati risparmiatori. Renzi smentiti 5 anni, insulti contro di noi. Gilet gialli, Parigi dura contro Roma, serve rispetto, pensino al benessere degli italiani. Salgono 23 gli indagati per la morte dell'ultra a Milano, resta aperta la discussione sulle nuove norme. Siria, Erdogan, stabilizzare il paese anche con i curdi, passo indietro americano sul ritiro. 4 clochard morti a Roma in 10 giorni, l'ultima vittima ieri per le fiamme partite da un braciere, la borsa.
Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno.
Ed eccoci di nuovo per parlare di violenza negli stadi, o meglio, sì, negli stadi, ma soprattutto fuori dagli stadi. Le notizie di oggi ci raccontano che ci sono, salgono a 23 le persone indagate per omicidio volontario e rissa aggravata nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre, quelli dei quali molto abbiamo parlato, quelli che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi appunto di omicidio volontario è contestata a tutti e 23 gli identificati, un passaggio per svolgere tutti gli accertamenti. È stata trovata un'altra macchina a Napoli, ma non si sa se sia quella che appunto ha investito Belardinelli, poi provocandone la morte. Fatto sta che ieri si è riunito nuovamente il comitato che al Ministero dell'Interno si deve occupare esattamente di queste cose. Al termine di questo comitato è intervenuto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale ha detto una serie di cose, tra cui la necessità di tornare ad autorizzare le trasferte collettive anche con i treni. È una dichiarazione che ha suscitato qualche perplessità, non solamente nel mondo del calcio, anche approvazione in parte. Noi siamo in linea con Stefano Paoloni, che è segretario del sindacato autonomo di polizia, che saluto. Paoloni, buongiorno, benvenuto.
Salve, buongiorno.
Cosa le pare di quest'idea?
Ma guardi, certamente limitare la partecipazione dei tifosi alle manifestazioni sportive Non credo che sia la soluzione, però altrettanto complesso sono nella gestione i convogli nel momento in cui vengono accompagnati da una città a quell'altra. Lunghe carovane spesso creano problemi di ordine pubblico. Per come oggi vengono svolte o come dovrebbero essere svolte oggi, certamente sarebbero di difficile gestione, anche perché servono dotazioni organiche importanti, cioè parecchio personale per garantire una sicurezza adeguata durante il tragitto, e soprattutto delle norme, oggi servirebbero norme più stringenti per chi non rispetta le regole.
Più stringenti cosa intende?
Guarda, c'è un problema di effettività della pena e chiaramente i violenti vanno assolutamente isolati. Ritengo anche che però serva un contributo importante da parte delle società, perché non può essere lasciato sempre il cerino in mano alle forze dell'ordine a risolvere i problemi quando ormai è tardi. Servono certamente degli interventi robusti da parte delle società che coinvolgano esclusivamente i tifosi positivi e non i violenti.
Che cosa dovrebbero fare secondo lei le società, Paoloni?
Ma io sono convinto che il modello sia il medesimo della famiglia. Non si può pretendere che l'educazione dei figli venga lasciata esclusivamente alla scuola, deve venire anche da parte dei genitori. Quindi le società devono essere le prime ad intervenire sui tifosi, non sempre a vantaggio del business e dei soldi, ma con atteggiamenti che isolino i violenti. C'è molto da fare sulle tifoserie che purtroppo sono per troppo tempo sono così lasciate alla libera gestione delle società.
E sulla gestione dell'ordine pubblico, soprattutto fuori dagli stadi, più che all'interno, Paoloni, perché come abbiamo visto, insomma, qualche episodio all'interno degli stadi c'è e ci continua a essere, per carità. Però è vero che negli anni, non so, me lo confermi anche lei, al di là, insomma, poi ci sono dei dati, però insomma anche di polso, no? Questi episodi stanno diminuendo, certo. Mentre invece è più frequente che ci sia violenza fuori dallo stadio, cioè scontri tra tifosi. Ecco, sulla gestione di questa parte dell'ordine pubblico, che a dir la verità è molto relativamente della società, abbiamo visto che le persone protagoniste degli scontri tra i tifosi dell'Inter, i tifosi del Napoli, tra gli ultra che ci sono stati il 26 dicembre, una parte di questi allo stadio proprio non era diretto e non ci sarebbe mai entrato. C'è gente che addirittura veniva da fuori città solamente per fare a botte, addirittura gente da Nizza, se non erro, quindi da fuori Italia. Allora, quella parte come si gestisce secondo lei?
Ma guardi, anche qui è un problema sempre anche di norme, cioè nel senso gli scontri negli ultimi anni sono diminuiti per effetto di alcune norme che sono state introdotte nel tempo, il DASPO e l'arresto differito. Quindi esistono degli strumenti e il modello inglese credo in questo senso possa essere molto utile. Chi è violento allo stadio non deve più entrare. Quando le norme diventano particolarmente stringenti e impediscono, anche se fosse oggi, impediscono per un tempo limitato, io lo vieterei perennemente. Se sei violento lo stadio non devi andare, lo sport, il calcio,
DASPO a vita, DASPO a vita, dice lei.
DASPO a vita,
dice lei.
DASPO a vita, assolutamente sì.
Infine,
se sei un violento, DASPO a vita, ma mi aspetto anche che il buon esempio venga dal campo, perché anche gli stessi atleti devono evitare atteggiamenti violenti, di reazione e quant'altro, e le società devono intervenire in caso contrario. Non può sempre prevalere il business sulla positività dello sport.
Infine, qua siamo sempre nell'ambito delle proposte arrivate ieri dal ministro, almeno delle dichiarazioni arrivate dal ministro, quest'idea di realizzare delle celle, delle camere di sicurezza all'interno degli stadi. Innanzitutto, che cosa ne pensa? E secondo, per la sua conoscenza, ovviamente, per quel che ne sa, per le volte nelle quali si è trovato a gestire ordine pubblico in questi luoghi o ne ha parlato con i suoi colleghi, se le strutture degli stadi sono in grado di accogliere camere di sicurezza di questo genere.
Beh, certo, su alcuni stadi bisognerebbe intervenire a livello strutturale, ma tutto è fattibile, perché anche se non è esattamente all'interno del perimetro, può essere anche fuori di qualche metro, però deve consentire nell'immediatezza di togliere le persone violente dal contesto in cui si sta verificando il fatto. Quindi questo è assolutamente uno strumento positivo.
Potrebbe essere uno strumento positivo. Sugli orari delle partite, anche là c'è un elemento?
Beh, è chiaro che di giorno si è aiutati rispetto che di notte, dove i violenti possono in alcuni contesti anche camuffarsi o nascondersi, e nascondersi meglio.
La ringrazio, grazie a Stefano Paoloni,
grazie
segretario del Sindacato Autonomo di Polizia del SAP, per essere stato con noi, e ovviamente di questi temi si tornerà in parte a parlare anche in tutti i convocati a partire dalle 14, subito dopo il GR delle 14. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo subito dopo e c'è la nostra mitica Giulia Crivelli.
La fatturazione elettronica di Aruba è arrivata. Aruba ti offre una soluzione completa, conveniente e a norma. La fatturazione elettronica di Aruba è così semplice che non serve altro. Scoprila su aruba.it.